Capitolo trentesimo. Ecco, di nuovo capisco tutto. Si disse Anna non appena il carrozzino si mosse e sobbalzando rintronò sul lastrico e di nuovo, una dopo l'altra, cominciarono a succedersi le impressioni. Sì, qual è l'ultima cosa a cui pensavo così chiaramente? Cercava di ricordare. Tiutkin coiffeur? No, non è quello. Sì, quel che dice Yashvin. La lotta per l'esistenza e l'odio sono le uniche cose che leghino gli uomini. «No, andate inutilmente», disse rivolta col pensiero a una compagnia in un calessino dal tiro a quattro che evidentemente andava a divertirsi fuori città. «E il cane che portate con voi non vi aiuterà. Non sfuggirete a voi stessi». Gettato uno sguardo dalla parte verso la quale Piotr si voltava, vide un operaio ubriaco fradicio con la testa ciondoloni che una guardia portava chissà dove. «Ecco, questo piuttosto», ella pensò. «Io e il conte Vronsky però non l'abbiamo provato questo piacere». Sebbene ci aspettassimo molto da esso. E per la prima volta rivolse quella luce chiara in cui vedeva tutto verso i propri rapporti con lui, ai quali prima aveva evitato di pensare. Che cercava egli in me? Non tanto l'amore quanto la soddisfazione della vanità. Ricordò le parole di lui, l'espressione del viso, che somigliava a un docile cane da caccia nei primi tempi del loro legame, e tutto adesso lo confermava. Sì, in lui c'era il trionfo del successo, della vanità. S'intende c'era anche l'amore, ma la parte maggiore era l'orgoglio del successo. Egli si vantava di me. Adesso è passato. Non c'è di che essere orgoglioso, ma di che vergognarsi. Ma ha preso tutto quello che poteva e adesso non gli sono più necessaria. Sente il peso di me e cerca di non essere disonesto nei miei riguardi. Ieri si è lasciato sfuggire. Vuole il divorzio e il matrimonio per bruciare le sue navi. Mi ama, ma come? «The zest is gone». Questo qui vuole far colpo su tutti ed è molto soddisfatto di sé. Pensava, guardando un commesso rosso in faccia che andava su di un cavallo da corsa. «Sì, quel gusto in me non lo trova più. Se andrò via da lui, in fondo all'anima sarà contento». Non era una sua supposizione e la vedeva ciò chiaramente in quella luce penetrante che le scopriva adesso il senso della vita e dei rapporti umani. «Il mio amore si fa sempre più appassionato ed egoistico e il suo non fa che spegnersi. Ecco perché ci dividiamo», ella seguitò a pensare. «E non vi si può rimediare. Io ho tutto in lui solo e pretendo che egli mi si dia sempre di più. E lui sempre di più vuole allontanarsi da me. Noi, prima di giungere al nostro legame, ci siamo proprio andati incontro. Così ora ci dividiamo andando irresistibilmente verso parti opposte. E cambiare questo non si può». Lui mi ha detto che sono insensatamente gelosa e io stessa mi sono detta che sono insensatamente gelosa. Ma non è vero, non sono gelosa. Sono scontenta, invece. Ma... aprì la bocca e cambiò posto nel carrozzino per l'agitazione suscitata in lei dal pensiero che le era venuto a un tratto. Se io potessi essere qualcos'altro, invece dell'amante che ama appassionatamente le sole sue carezze. Ma io non posso e non voglio essere null'altro. E con questo desiderio io suscito in lui la repulsione e lui in me il rancore, e non può essere altrimenti. Non so io forse che egli non si metterebbe a ingannarmi, che non ha intenzioni circa la Sorokina, che non è innamorato di Kitty, che non mi tradirà. Tutto questo lo so, ma per questo non sto meglio. Se lui senza amarmi sarà buono, tenero con me per dovere, e non ci sarà quello che io voglio, questo è mille volte peggiore anche dell'odio. Questo è l'inferno. Ed è proprio così. Lui non mi ama già più da tempo. E dove finisce l'amore, comincia l'odio. Queste strade non le conosco per nulla. Vi sono delle montagnole e poi sempre case, case. E in queste case sempre uomini, uomini. Quanti ce ne sono? E sono senza fine. E tutti si odiano a vicenda. Ebbene, ammettiamo che io trovi quello che voglio per essere felice. Ecco, ottengo il divorzio. Alexei Alexandrovich mi dà Seriozza e io sposo Vronsky. Ricordatasi di Alexei Alexandrovich, immediatamente, con una straordinaria chiarezza, se lo raffigurò davanti a sé come vivo, con i suoi occhi mansueti, senza vita, spenti, le vene turchine sulle mani bianche, le intonazioni di voce e lo scricchiolio delle dita, e ricordatasi di quel sentimento che c'era stato fra di loro e che pure s'era chiamato amore, rabbrividì di repulsione. «Allora, dunque, otterrò il divorzio e sarò moglie di Vronsky. Ebbene, Kitty smetterà di guardarmi come mi guardava oggi? No. e se Rioza smetterà di chiedere e di pensare ai miei due mariti? E fra me e Vronsky, che sentimento nuovo inventerò mai? È possibile, non pure una qualche felicità, ma la fine del tormento? No e no, ella si rispose adesso senza la più piccola esitazione. È impossibile. Noi siamo separati dalla vita. E io faccio la sua infelicità, lui la mia. E non si può rifare né lui né me. Tutti i tentativi sono stati fatti. La vite si è spanata. Già, una mendicante con un bambino. Pensa che si provi pena di lei. Non siamo forse tutti gettati nel mondo per odiarci a vicenda e poi tormentare noi stessi e gli altri? Passano degli studenti di ginnasio. Ridono. Serioza? Si ricordò. Anch'io pensavo di volergli bene e mi commuovevo dinanzi alla mia tenerezza. E ho vissuto senza di lui e l'ho scambiato con un altro amore e non mi sono lamentata di questo baratto finché mi sono contentata di quest'altro amore. E ricordò con repulsione quello che chiamava quest'amore. E la lucidità con cui ora vedeva la propria vita e quella di tutte le persone la rallegrava. Così siamo, e io, e Piotr, e il cocchiere Fiodor, e quel mercante, e tutte quelle persone che vivono là lungo la Volga, dove quegli avvisi invitano ad andare, e dappertutto e sempre. Ella pensava, mentre si era avvicinata alla costruzione bassa della ferrovia di Nizhny Novgorod, e le erano corsi incontro i facchini. «Comandate il biglietto fino a Obiralovka?» disse Piotr. Lei aveva completamente dimenticato dove e perché andava, e soltanto con un grande sforzo poté capire la domanda. «Sì», disse, tendendo il portamonete col denaro, e infilato al braccio il sacchetto rosso, uscì dal carrozzino. Dirigendosi fra la folla verso la sala d'aspetto di prima classe, ella riandava con la mente a tutti i particolari della sua situazione, a tutte le decisioni fra cui ondeggiava. E di nuovo, ora la speranza, ora la disperazione cominciarono nei soliti punti dolenti ad avvelenare le ferite del suo cuore tormentato che batteva paurosamente. Seduta su di un divano a forma di stella, in attesa del treno, guardando con ripugnanza quelli che entravano e uscivano, tutti erano disgustosi per lei, pensava ora come sarebbe arrivata alla stazione, o come gli avrebbe scritto un biglietto e cosa gli avrebbe scritto. Ora come adesso egli si lamentasse con la madre della propria situazione, senza rendersi conto delle sofferenze di lei, e come lei sarebbe entrata nella stanza e cosa gli avrebbe detto. Ora pensava come avrebbe potuto essere ancora felice la vita e come lo amasse e lo odiasse tormentosamente e come paurosamente le battesse il cuore.